Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, che oggi cura anche la regia, Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Simone D'Arrigo alla console. Le notizie sulla pandemia provocata dal virus Covid-19 ci parlano in queste ore di nuovi picchi di contagi, di nuove misure di contenimento adottate dai governi. Nelle ultime 24 ore in India si sono contati oltre 90.000 nuovi casi di contagio e l'India, con oltre 4.000.000 e 204.000 casi e oltre 74.000 morti, supera il Brasile e diventa il secondo paese più colpito al mondo dal coronavirus dopo gli Stati Uniti. Ho visto poco fa su Twitter la prima pagina del numero di Le Monde che sta arrivando adesso nelle edicole francesi, il titolo a tutta pagina: progressione esponenziale del virus in Francia. E intanto da oggi in Israele è scattato il coprifuoco notturno in 40 città. La misura è in vigore dalle 19 alle 5 di mattina ed è frutto di un compromesso dopo le tensioni fra il primo ministro Netanyahu e alcune comunità ebraiche ultraortodosse. Ma a queste notizie si aggiungono anche quelle relative ai vaccini contro il coronavirus. Nel mondo sono oltre un centinaio i progetti di ricerca per un vaccino e in alcuni casi, anche all'Istituto Spallanzani di Roma, si stanno svolgendo i primi test clinici. Si è scatenata una competizione fra governi e case farmaceutiche per arrivare in tempi rapidi a un vaccino efficace. Come ha scritto ieri nel suo editoriale il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, ciò significa che la comunità scientifica si sta avvicinando in maniera decisiva al vaccino, ma al tempo stesso indebolita dalla forte competizione fra gli stati, che ha motivazioni non solo economiche ma anche politico-strategiche. Non a caso il titolo dell'editoriale di Molinari era «La corsa al vaccino nella nuova guerra fredda USA-Cina-Russia». Insomma, arriveranno primi gli Stati Uniti, magari con l'annuncio da parte di Trump di un vaccino proprio a ridosso delle elezioni presidenziali del 3 novembre, oppure l'annuncio arriverà prima da Mosca o Pechino. Poi, una volta assicurata l'efficacia e la sicurezza del vaccino, questo sarà condiviso equamente fra i vari paesi, come auspica l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questi sono i temi della puntata odierna di Radio 3 Mondo. Vi ricordo il numero cui potete chiamare per i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti, il 335-56-34-296.
Most importantly, we are marshalling America's scientific genius to produce a vaccine in record time. Under Operation Warp Speed, we have three different vaccines in the final stage of trials right now, years ahead of what has been achieved before. Nobody thought it could ever be done this fast. Normally it would be years, and we did it in a matter of a few months. We're producing them in advance so that hundreds of millions of doses will be quickly available.
Ecco, sentite la voce del presidente americano Donald Trump che annuncia questi progetti relativi ai vaccini negli Stati Uniti. Dice: abbiamo tre diversi vaccini che hanno raggiunto il loro stadio di test finale, quindi manifesta grande ottimismo il presidente Trump a proposito di un prossimo vaccino contro il coronavirus. E allora io saluto la nostra prima ospite della puntata di oggi, Raffaella Baritono, professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti d'America presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, professoressa, il CDC, il Centro per le Malattie Infettive di Atlanta, nei giorni scorsi ha chiesto formalmente a tutti i 50 stati degli Stati Uniti e anche alle autorità sanitarie delle 5 città più popolose di prepararsi a distribuire un potenziale vaccino a partire dal 1 novembre. Ecco, quanto è forte in questo momento, secondo lei, la pressione di Trump sulla comunità scientifica americana per arrivare all'annuncio di un vaccino proprio a ridosso delle elezioni presidenziali?
È estremamente forte, non lo è ora. Non è una notizia di questi giorni, ma in realtà è dall'inizio della pandemia che Trump cerca di esercitare pressioni sulle agenzie e sui maggiori istituti scientifici proprio per arrivare a una soluzione in tempi rapidi di una crisi pandemica che sta creando non pochi problemi alla sua amministrazione, sia dal punto di vista della gestione, della messa in discussione di norme che hanno evidenziato le storture, le contraddizioni di un sistema sanitario come quello americano, e che naturalmente poi entrano nel vivo della campagna elettorale e della lotta politica, perché sicuramente questo è un punto debole dell'amministrazione Trump, e arrivare a un vaccino in tempi rapidi, quantomeno alla vigilia delle elezioni, naturalmente potrebbe costituire una carta che Trump considererebbe vincente per la sua rielezione alla presidenza. Poi naturalmente ci sono anche le ragioni geopolitiche a cui faceva cenno lei, e che hanno a che vedere con l'affermazione del nazionalismo americano, della preminenza geopolitica americana all'interno di un contesto come quello dell'innovazione tecnologica e del primato scientifico, che ha sempre costituito un elemento forte della costruzione egemonica statunitense.
Ecco, ricordiamo a proposito della diffusione della pandemia negli Stati Uniti, ho controllato poco fa il dato dell'acconto, viene fatto dalla Johns Hopkins University, i casi di contagio negli Stati Uniti sono 6.276.834, quindi un bilancio estremamente pesante. Ecco, secondo lei l'arrivo di un vaccino potrebbe far dimenticare agli americani, agli elettori, le responsabilità finora dell'amministrazione Trump nella gestione di questa crisi sanitaria?
Dunque, è un po' difficile da affermare con certezza, perché la composizione dell'elettorato americano è estremamente plurale, e naturalmente bisogna molto distinguere fra quello che è lo zoccolo duro dell'elettorato di Trump, che naturalmente non verrebbe toccato nemmeno dal non raggiungimento del vaccino in tempi rapidi, mentre su una fascia di voto di incerti o di indipendenti naturalmente il vaccino potrebbe essere un elemento che può favorire lo spostamento del voto verso Trump, soprattutto se associato all'altro grande tema della campagna elettorale di quest'anno, vale a dire la questione della violenza razziale, il tema law and order, che viene a costituire lo slogan privilegiato della campagna elettorale di Trump e del Partito Repubblicano.
Ecco, Trump nei giorni scorsi ha detto: senza le nostre azioni contro il virus cinese, lui l'ha chiamato più volte proprio così, il virus cinese, saremo ora a un bilancio di 2 milioni di morti nel mondo. Ecco, lei è un'altra delle tante sparate di Trump, come la commenta questa sua dichiarazione?
Dunque, la definizione del Covid-19 come virus cinese naturalmente è parte integrante del linguaggio e della propaganda di Trump. La sua cifra politica è quella di individuare un nemico, e naturalmente dentro uno schema apparentemente molto semplice, l'individuazione del nemico nella Cina, nel virus cinese, è un elemento che in un qualche modo Trump agisce per aggregare consenso. Non c'è dubbio che la competizione geopolitica abbia in un qualche modo favorito anche un'accelerazione rispetto alle ricerche e rispetto anche al tentativo presente da parte della Cina a sua volta di arrivare per prima nella corsa al vaccino, perché anche la Cina ha un duplice interesse che è legato sia alla necessità di scrollarsi di dosso il peso della responsabilità di aver avviato la pandemia, ma anche quello di utilizzare il vaccino dentro le strategie geopolitiche della costruzione di una egemonia cinese in contesti diversi che vanno dal sud-est asiatico all'Africa all'America Latina.
Ecco, professor Baritono, secondo lei in questo momento, quindi, il principale rivale geopolitico per quanto riguarda appunto un virus, un vaccino efficace contro il coronavirus, è più la Cina rispetto alla Russia? Perché insomma sappiamo che anche Putin ha annunciato un vaccino più o meno già efficace o comunque prossimo a essere realizzato e utilizzato. Ecco, secondo lei Trump brucerebbe di più se arrivano prima i cinesi o i russi con il vaccino?
Dunque, non sono un'esperta di vaccini e di ricerca scientifica in questo campo. La Cina in questo momento...
Mi riferisco alla reazione di Trump, ecco.
Sì,
farebbe più male un annuncio di vittoria, da Pechino oppure da Mosca in questo momento.
Dunque, farebbe più male un annuncio di vittoria da parte di Pechino, perché questo andrebbe a inserirsi in un contesto di competizione tecnologica più ampia, che è quella che si sta giocando fra Stati Uniti e Cina. Da questo punto di vista la Russia non sembra in questo momento avere la capacità di innovazione tecnologica che potrebbe invece mettere in campo la Cina rispetto a tutta una serie di altri contesti. Pensiamo per esempio alla competizione sulle risorse digitali, su 5G, eccetera, eccetera. Quindi quell'annuncio di Pechino rispetto al vaccino si inserirebbe in uno schema molto più ampio e composito, e che gli Stati Uniti temono, perché, come dicevo all'inizio, è sulla preminenza tecnologica che gli Stati Uniti hanno puntato per considerare il loro modello economico e sociale e culturale come un modello vincente.
Ecco, io ringrazio la professoressa Raffaella Baritono, professoressa di storia, docente di storia e politica degli Stati Uniti d'America presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, e adesso ci spostiamo proprio in Cina.
大家知道我们进入四月份之后，我们有国外流入的病例，我们海关隔离的，就是进入关之后被隔离的，那么他发病，其实他不是在中国感染的，但他回到中国之后呢，我们获得了二十多株这样的病毒，不同的序列，包括来自美国的，来自欧洲的，来自这个中东地区的不同国家的。
Quella che sentite in sottofondo è la voce di Jim Meidong, il presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato della Sinovac, che promette un ampio accesso al vaccino non appena sarà disponibile. Quindi, come appunto sentite, anche i cinesi stanno preparando il loro vaccino, i loro vaccini, e noi di questo adesso parliamo con la nostra seconda ospite della puntata di oggi, Giada Messetti, sinologa, autrice del libro Nella testa del dragone, Identità e ambizioni della nuova Cina, pubblicato da Mondadori. Buongiorno Giada Messetti.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora Giada, tutto è cominciato a Wuhan, come sappiamo, e la professoressa Baritono poco fa ci diceva che la Cina naturalmente è ansiosa di scrollarsi di dosso il peso di aver avviato la pandemia. Che notizie stanno arrivando in questo momento dalle ricerche cinesi per quanto riguarda un vaccino contro il coronavirus?
Dalle ricerche cinesi diciamo che la Cina è tra i paesi più avanti nella ricerca, perché ha già ben due vaccini che sono nella terza fase di sperimentazione, che diciamo è quella che poi dà l'ok definitivo. Uno di questi sta già stando sperimentando sull'esercito, e ci sarà una sperimentazione che durerà un anno. Quindi in realtà la Cina è tra i paesi che sono più avanti nella corsa, anche perché hanno iniziato un pochino prima, anche banalmente, essendo stati i primi colpiti dalla pandemia. E sicuramente questo, cioè chi arriverà prima al vaccino, come dicevate giustamente prima, avrà un vantaggio molto forte su tutti gli altri, perché potrà decidere a chi distribuirlo e soprattutto potrà rimettere in moto l'economia e anche la vita sociale del paese in una maniera totale, per un tentativo di tornare alla normalità. Quindi chiaramente in questo momento gli Stati Uniti sono molto allarmati dal fatto che possa essere la Cina ad arrivare per prima, anche perché si è iniziato a parlare di diplomazia del vaccino, no? Successiva a quella, sì, alla diplomazia delle mascherine, che vede la Cina aver già in qualche modo promesso ad alcuni paesi l'accesso privilegiato al vaccino, ad esempio al Brasile, all'Indonesia, al Pakistan, alla Russia, alla Filippina, ma è anche soprattutto a fine agosto il premier cinese Li Keqiang ha promesso a dei paesi del sud-est asiatico dare il vaccino, in un momento in cui uno dei punti di scontro più forti tra Cina e Stati Uniti sono proprio le tensioni sul Mar Cinese meridionale, in cui ci sono gli Stati Uniti che stanno cercando in qualche modo di ricreare delle alleanze forti per cercare di contenere la Cina su quella parte del mondo lì. Quindi è una partita doppia. La Cina a queste accuse ha risposto dicendo che fondamentalmente la paranoia dell'Occidente, di alcuni paesi occidentali, e il fatto che alcuni paesi continuano a accusare la Cina di questa diplomazia dei vaccini è perché in realtà sarebbe quello che vogliono fare loro, e che la Cina invece ha promesso che il vaccino è un bene comune, cosa che aveva detto anche Xi Jinping all'assemblea dell'OMS di maggio, e che lei si in qualche modo preoccuperà di farlo avere in maniera ugualitaria nel mondo. Questi chiaramente sono i giornali e i giornali sì, molto vicini al Partito Comunista, che rispondono in questo modo.
Ecco, Giada Messetti poco fa faceva riferimento appunto alle dichiarazioni del primo ministro cinese Li Keqiang, il quale aveva appunto promesso una distribuzione prioritaria del vaccino per questi 5 paesi legati alla Cina dall'area di cooperazione del Mekong, quindi Cambogia, Myanmar, Laos, Thailandia e Vietnam. Quindi anche questa è una mossa chiaramente di valenza geopolitica, ci stava spiegando.
Assolutamente, perché appunto i rapporti in questo momento tra Cina e Stati Uniti sono ai minimi storici da praticamente dagli anni 70, e sono ai minimi storici perché c'è effettivamente una vicinanza della Cina agli Stati Uniti sempre più forte. Come diceva giustamente la professoressa, lo scontro assoluto e totale è quello tecnologico, è quello che soprattutto quello che riguarda i dati, i nostri dati, che abbiamo visto anche il bando di TikTok negli Stati Uniti, rientrano tutto in una questione di guerra tecnologica, perché chi controllerà i dati, chi avrà le tecnologie, il 5G nei prossimi decenni, sarà fondamentalmente quello che in qualche modo sarà egemone nel mondo, e finora gli Stati Uniti sono stati egemoni. La Cina è la prima che riesce a mettere in crisi l'egemonia, in qualche modo anche il monopolio che gli Stati Uniti hanno avuto finora, e allegato a questo ci sono tutta una serie di altre questioni, tra cui quella del Mar Cinese meridionale e dell'influenza sui paesi di questa parte dell'Asia, che appunto sono i vicini di casa della Cina, ma l'America vuole in qualche modo, dopo essersi sfilata, perché Trump con l'America First in qualche modo si è sfilato dal Pacifico, vuole in qualche modo tornare a avere un'influenza su questi paesi per, in chiave appunto, come dicevo, di contenimento della Repubblica Popolare.
Ecco, una notizia interessante in tema di vaccini che è arrivata in questi giorni dalla Cina era sul Global Times del 3 settembre, questo accordo tra Sinopharm e Huawei per garantire il vaccino a oltre 200.000 dipendenti in 170 paesi del mondo, no? E anche questo è un aspetto interessante, soprattutto vista la campagna degli Stati Uniti contro questa azienda di telecomunicazioni cinesi.
Esatto, perché proprio Huawei, assieme a poi appunto TikTok e altre aziende, applicazioni cinesi, fa parte proprio dello scontro, perché Huawei ad esempio è stato finora, diciamo, i cavi sottomarini da cui passavano le informazioni internet nel mondo erano a monopolio statunitense. Huawei ha iniziato anche lei a costruire cavi sottomarini, e in questo momento c'è una polarizzazione anche degli appalti dati a Huawei, perché gli Stati Uniti stanno chiedendo ai propri alleati di non permettere a Huawei l'ingresso nei paesi alleati per problemi appunto legati allo spionaggio. Al momento non ci sono prove di questo tipo, ma l'America sostiene che Huawei potrebbe poi passare i dati degli alleati americani al governo cinese, quindi bisogna stare attenti. E che il fatto che ci sia un accordo per la distribuzione del vaccino legato a Huawei è molto interessante, perché diciamo che Huawei, gli appalti a Huawei sono un po' simbolici delle aree di influenza in questo momento, ovvero Huawei è molto presente in Africa, in Sud America, ed è meno presente negli Stati Uniti e in Europa, ad esempio.
Ecco, intanto è interessante notare, sto guardando l'edizione del Quotidiano del Popolo di oggi in lingua inglese, che diciamo il vaccino si può già in qualche modo vedere, perlomeno c'è una confezione di questo vaccino che è stata presentata a una fiera che in questi giorni si sta svolgendo a Pechino, la International Fair for Trading Services, e si vede appunto una donna con la mascherina che mostra questa confezione di questo vaccino che si sta sperimentando, quindi anche una guerra di immagini, no? Magari far vedere prima chi fisicamente ha questo vaccino in mano.
Ma anche, posso dire, anche in realtà questa è sicuramente una, in qualche modo, anche campagna di propaganda interna molto importante, perché se la Cina dovesse essere la prima a trovare il vaccino, per Xi Jinping sarebbe un grandissimo risultato anche da utilizzare all'interno del paese, in un momento in cui Xi Jinping ha comunque il progetto di in qualche modo riportare la Cina a essere la potenza mondiale che tutti i cinesi si aspettano lei debba essere. Quindi il raggiungimento di un vaccino efficace sarebbe la prova del fatto che la Cina sta raggiungendo questo obiettivo.
Ecco, anche questo aspetto è molto interessante. Io ringrazio Giada Messetti per essere stata con noi e saluto Nicoletta Denti, corresponsabile del programma Salute Globale della Society for International Development. Buongiorno Nicoletta.
Buongiorno a tutte e tutti.
Ecco, Nicoletta Denti è stata in ascolto degli ospiti precedenti, era intervenuta qui a Radio Tremondo alcune settimane fa, insomma nel pieno della pandemia, ricordandoci che in fondo era già tutto previsto, tutto annunciato, ma il mondo non si era accorto di quello che stava per arrivare, almeno le autorità politiche. Allora Nicoletta Denti, questo nazionalismo sanitario, questo nazionalismo dei vaccini, dove ci sta portando? C'è più in questo momento competizione o collaborazione tra gli stati?
Ma credo che, come ha detto il direttore generale dell'OMS il 18 di agosto, dobbiamo fare una grande azione di prevenzione da questo nazionalismo che riguarda la ricerca e la produzione del vaccino. È un problema molto serio. Anche all'inizio del mese di agosto Foreign Affairs aveva, con un bellissimo editoriale, messo in evidenza quanto la assenza di collaborazione tra i governi potrebbe essere una pietra d'inciampo significativa per poi far leva sul rimedio che sarà scientificamente trovato. Quindi esiste una tensione fra ciò che la comunità scientifica sta facendo, anche collaborando, con il finanziamento pubblico. Quindi c'è, come avete detto all'inizio, una forte collaborazione tra i governi e le realtà private che stanno lavorando su questo fronte insieme ai centri di ricerca pubblica, e dall'altra parte però esiste questo uso geopolitico del vaccino che sembra essere diventato il banco di prova di chi governerà il mondo nei prossimi anni, come peraltro è stato detto da chi mi ha preceduto, perché è la prima volta che tutto il mondo si trova sguarnito di un rimedio contro un virus, e si dà il caso che questo virus, proprio per questa assenza di collaborazione tra governi, sia poi stato in grado di diffondersi in tutto il mondo. Il problema della mancata collaborazione, della mancata cooperazione internazionale, è un problema che ha segnato dall'inizio questa pandemia, che è diventata pandemica appunto perché i governi hanno sempre gestito questa questione con una sorta di sovranismo sanitario che non ha aiutato per nulla. La storia delle epidemie ci dice che si combattono e si vincono solo collaborando, anche tra governi, non soltanto come comunità scientifica.
Quindi non si è imparato nulla in questi mesi?
Mi sembra proprio di no, anzi chi mi ha preceduto ha illustrato molto bene questo uso strumentale del vaccino. Addirittura il vostro annuncio con cui avete aperto, cioè le parole di Trump, dimostrano ancora una volta quanta poca competenza esista, ed è gravissimo che un capo di Stato di uno Stato come gli USA annunci un vaccino che entro il 1 novembre sarà liberato al mondo. In realtà, quando un vaccino è stato identificato, oltre alle tre fasi del test clinico, che sono quello per identificare la sua sicurezza, la fase poi allargata a molta più popolazione, poi ancora di più per testarne l'efficacia, non è che una volta che abbiamo concluso le tre fasi del trial clinico abbiamo il vaccino. C'è tutto un percorso che riguarda l'ottenimento della approvazione regolatoria da parte delle agenzie, c'è tutta la questione che riguarda la capacità di produzione e di distribuzione del vaccino. E poi esiste anche tutta la fase di farmacovigilanza, cioè di verificare se questo vaccino è veramente, quali sono gli effetti collaterali, gli effetti avversi che produce e eventualmente contenerli. Produrre un vaccino è molto più complesso che produrre un farmaco in un certo senso.
Ecco, infatti stamattina in rassegna stampa ho citato un articolo sul Guardian che riprendeva un intervento di ieri sull'Observer di Jeremy Farrar del Wellcome Trust, ecco, un ente di beneficenza britannico, consulente scientifico del governo britannico, il quale metteva in guardia, il titolo del suo intervento era questo: i leader politici stanno creando false speranze sui vaccini contro il coronavirus. E diceva Farrar, il vaccino perfetto non è dietro l'angolo, quindi è una fretta molto rischiosa.
È una fretta molto rischiosa da un punto di vista scientifico, ci sono esponenti autorevoli, fra cui Jeremy Farrar appunto, che è il direttore di Wellcome Trust, quindi di un'entità scientifica che dall'inizio è stata coinvolta in tutte le azioni di collaborazione e cooperazione scientifica per identificare un rimedio vaccinale contro Covid-19. È molto rischiosa perché esponenti importanti della comunità scientifica sono preoccupati che questa fretta, questa filiera semantica dell'accelerazione che compare non solo nelle parole di Trump ma anche nelle spinte internazionali che esistono, sia un po' una scusa per accelerare processi di sperimentazione clinica, per saltare delle fasi, per legittimare anche una forte pressione politica sulle agenzie regolatorie. Se Trump si è messo in testa che il vaccino deve essere pronto prima del 3 di novembre, quale sarà la sua relazione con FDA, con la Food and Drug Administration? Questo è tutta una questione che si giocherà nelle prossime settimane. E naturalmente certo. Lo scopriremo, come dire, solo vivendo, però c'è una tensione pesantissima. Direi anche che questo si capisce dagli assetti che i governi hanno messo in campo. Negli Stati Uniti si è messo in campo questo progetto WARP, che è appunto questa accelerazione per la produzione del vaccino, che è lo stesso modello che gli Stati Uniti hanno messo in campo negli anni 30 per la ricerca e la scoperta della bomba atomica. E la stessa cosa vale per la Russia, che ha chiamato il suo vaccino Sputnik 5, per richiamare, queste grandi azioni, queste grandi opere nel campo, evidentemente in questo caso spaziale. Quindi c'è tutto un richiamo a una competizione veramente su scala planetaria che non risponderà poi alla produzione della prima generazione di vaccini, perché comunque stiamo parlando di un coronavirus che è molto mutageno e noi lo sappiamo già oggi che i vaccini, per esempio, contro l'influenza non danno mai una copertura totale, si va dal 30 al 50%, quindi non possiamo pensare, come giustamente dice Jeremy Farrar, che questa sia la cartuccia, il proiettile che ci salva da tutte,
silver bullet, ecco. Nicoletta Dentico, in meno di un minuto, chi negava la pericolosità del virus, pensiamo allo stesso Trump ma anche a Bolsonaro, alimenterà anche un movimento Novax contro l'eventuale vaccino contro il coronavirus, bisognerà anche contrastare un movimento antivaccino.
Sì, questo è molto un pericolo molto serio, purtroppo in questa guerra anche della comunicazione, che poi è anche una guerra della speculazione finanziaria, c'è il rischio che i Novax riemergano e questo è un problema che ha molto presente la comunità scientifica ed è proprio per questo che bisogna essere molto realistici sull'importanza del vaccino ma anche sui limiti del vaccino.
Grazie a Nicoletta Dentico per essere stata con noi. Chiudiamo qui questa puntata odierna di Radio Tremondo. Adesso arriva il momento di Radio Trescenza con Roberta Fulci. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichittella.